Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 243 del Pointer Podcast. Oggi torniamo con un'intervista, ve l'avevo anticipato la settimana scorsa, un'intervista che aspettavo con ansia. Prima introdurvi l'ospite di oggi, vi devo introdurre la persona che oggi sarà con me a condurre l'intervista, che è Stefano Fiorucci. Ciao Stefano.
Ciao Luca, è un piacere essere qui per condurre.
Oggi sei qui in un'altra veste, perché eri già stato ospite al podcast, oggi sei qui come intervistatore. Oggi non ci sono né Alessandro né Eugenio. Stefano mi ha aiutato un po' a sia a preparare l'intervista, sia proprio mi ha suggerito il nome della persona che è qui con noi oggi. E quindi ve lo introduco subito. Abbiamo qua con noi Simone Conia, è un ricercatore presso l'Università Sapienza di Roma e oggi ci parlerà di un progetto abbastanza che ha fatto parlare di sé nei mesi scorsi, che è Minerva. Ciao Simone, grazie per aver accettato l'invito.
Ciao Luca, ciao Stefano, ciao a tutti. È un piacere essere qui.
Allora, come facciamo un po' con tutti, io ti lascerei subito la parola per parlarci un po' di te, dirci qual è stato il tuo percorso per arrivare a essere un ricercatore alla Sapienza. Dici un po' qualcosa di te prima di iniziare l'intervista vera e propria.
Certo, negli ultimi anni ho conseguito un dottorato in informatica e alla Sapienza, e con un focus su Natural Language Processing e Artificial Intelligence, e quindi Natural Language Processing è la branca dell'informatica che si occupa di cercare di far capire il testo umano a delle macchine e anche farlo produrre. E, dopodiché, dopo aver ottenuto il dottorato in informatica, ho trascorso circa un anno all'estero, negli Stati Uniti, lavorando per la sezione AML di Apple a Seattle, dove abbiamo studiato insieme come migliorare le capacità di large language models, soprattutto multilingual, per question answering. E da lì, poi, dopo questo anno, dove ci siamo concentrati principalmente sulla ricerca, ho deciso di tornare in Italia e di proseguire con la carriera accademica. E questo ci ha portato alla possibilità di esplorare nuovi temi, e soprattutto di fare ricerca aperta in large language modeling. E questo ha portato appunto a uno dei progetti, che è il progetto di Minerva.
Io inizierei proprio da Minerva, per chi ne sa proprio, non ne sa proprio nulla di cos'è Minerva. Ci spieghi un po' appunto cos'è Minerva, anche, ok, magari ora questo ormai lo sanno un po' tutti, cosa fa un LLM, cos'è un LLM, però magari giusto qualche definizione per dare un'indicazione iniziale a chi ci sta ascoltando, perché magari ci sono persone che ci ascoltano che fanno tutt'altro nella vita, quindi magari diamo un po' un attimo un'indicazione, qualche definizione iniziale, poi andiamo più in profondità dopo.
Certo, Minerva alla base è appunto un large language model, ovvero un modello linguistico. Quello che questo significa è che è un sistema che è addestrato a cercare di predire, dato un determinato input, qual è la prossima parola più probabile. Questa nella sua forma più semplice, ovvero come se, se istruissi un sistema a completare una frase in input. E, naturalmente, poi nelle forme più complesse, questa frase in input può essere una domanda anche di molto complessa, e il completamento può essere una risposta anche molto complessa. Quindi large language models poi al giorno d'oggi sono diventati sempre più complessi, ma alla base sono appunto modelli probabilistici che cercano di predire qual è la prossima parola dato un testo, e quindi dopo la prossima parola anche la parola successiva e così via.
Ok, e quando voi avete deciso di sviluppare Minerva, qual era il vostro obiettivo? Cioè, volevate far vedere che era possibile fare il training di un LLM anche in lingua italiana? Avevate già in mente alcune possibili applicazioni di questo LLM? O, boh, non so, volevate magari usarlo in alcuni contesti che potevano essere adatti e che avevate già pensato?
Sì, questa è un'ottima domanda. Certo, ci siamo posti tre obiettivi principali. Dando un po' di contesto, quello che succedeva già nel 2023 è che cominciavano ad essere rilasciati tanti large language models e poche informazioni su come questi large language models effettivamente erano stati costruiti, dalle tecniche che erano state utilizzate per la fase di training ai dati che erano stati utilizzati per la fase di training e tutte le varie fasi di training, dalla parte di pre-training e post-training e così via. E quindi c'erano tanti punti interrogativi e noi abbiamo cercato di concentrarci su uno, su riprodurre quelli che erano degli sforzi che erano stati fatti a livello internazionale, vedi fine 2023 possiamo parlare di Mistral per esempio, e le prime versioni di Mistral 7b. Mistral, per esempio, non si conoscono tuttora i dati che sono stati utilizzati per la parte di training. Un altro obiettivo era quello di analizzare quello che era possibile fare con dati aperti sulla lingua italiana. E, all'epoca, di nuovo, Mistral aveva... in realtà il modello Mistral 7B inizialmente parlava veramente pochissimo italiano. Questo principalmente è dovuto al fatto che nei test in inglese che erano stati utilizzati all'epoca c'erano anche delle parti in italiano e quindi il modello un pochino andava a capire ed era anche capace di produrre qualcosina di italiano, anche se principalmente non molto buono, anche sgrammaticato. E cos'era quindi possibile fare con i dati italiani aperti? E terzo obiettivo, che è un po' più trasversale invece, era quello di cominciare a fare ricerca in Italia sulla parte di pre-training di large language models. Quindi di cercare di costruire un know-how da condividere con la comunità scientifica, soprattutto accademica, ma anche industriale italiana.
E adesso tu hai nominato varie fasi, cioè hai nominato la fase di pre-training, per esempio. Quali sono i vari step che devono essere eseguiti per arrivare da dei dati a un LLM?
Mm-hmm. Sicuramente a partire dalle basi c'è la raccolta dei dati. Raccolta dei dati che è fondamentale. Facendo prima un overview, c'è la raccolta dei dati, poi c'è una parte ad alto livello che si chiama pre-training, ovvero una parte in cui si addestra un modello a semplicemente cercare di completare del testo e quindi gli si fa cercare di predire come continua un determinato testo. Questo è possibile farlo perché collezionando tanti dati, noi qua parliamo di trillion tokens sono praticamente migliaia di miliardi di parole e è possibile andare a utilizzare questi testi per... Si tagliano questi testi e si dice ok, dato questo testo, io so come continua, ora insegno al large language model a continuare quel testo. E poi c'è la parte di... dopo questa parte di pre-training si ottiene soltanto un modello che in realtà non è molto utile, semplicemente è addestrato a completare del testo. E quindi c'è questa parte che si chiama post-training, che a sua volta è suddivisa in vari step, però la parte di post-training ad alto livello, quello che va a fare è andare a adattare il modello linguistico ottenuto nella fase di pre-training in un modello che spesso viene chiamato instruction following, che è capace di seguire delle istruzioni e quindi nella forma più semplice a rispondere a delle domande, per esempio, e risolvere dei task. Dopo di questi step c'è anche una fase di allineamento, e allineamento quello che viene chiamato allineamento con delle preferenze umane, ovvero un modello potrebbe essere in grado di seguire delle istruzioni in una sua maniera, che magari però non è quella che vogliamo veramente. E quindi... se noi volessimo che il modello rispondesse a delle determinate domande in una determinata maniera, allora c'è questa fase di allineamento alle preferenze umane. E questo ad altissimo livello. una parte fondamentale del progetto Minerva è stata appunto sulla raccolta dei dati aperti, e questa è una parte che spesso viene un po', fino a un po' di tempo fa veniva molto trascurata, ma è una parte fondamentale, e sia perché ci sono tanti dati disponibili sul web ed è difficile raccoglierli, ma anche perché poi nascono delle sfide per quanto riguarda la lingua italiana. Abbiamo molti meno dati in lingua italiana che in lingua inglese.
Ok, focalizzandoci su questa parte dei dati di pre-training, come avete creato questo dataset? C'è solo lingua italiana o anche altre lingue? È tutto open source? Se ci puoi dare un po' di dettagli.
Sì, per quanto riguarda la parte di pre-training, abbiamo raccolto in totale circa 2.5 trillion tokens, che appunto 2.500 miliardi di parole, diciamo così. Token in realtà può essere vista come una porzione di una parola, però ad alto livello, diciamo, parole. E quindi come sono composti questi 2.500 miliardi di token? Sono circa 1.000 miliardi di token in lingua italiana, circa 1.000 miliardi di token in lingua inglese, e il restante è codice sorgente. Abbiamo selezionato i 25 linguaggi di programmazione più diffusi, e abbiamo ottenuto dei dati per quei linguaggi di programmazione. Ora, la parte interessante è soprattutto, penso, la parte di dati in italiano. La raccolta effettivamente di la maggior parte di questi dati viene da pagine web che sono disponibili in raccolte prefatte come Common Crawl. Da questo punto di vista ci sono tanti aspetti da considerare, e sicuramente uno sul quale non ci siamo concentrati è l'estrazione dei dati dalle pagine web. Noi abbiamo utilizzato delle collezioni di dati già pronte, e perché uno, questo è comunque un lavoro molto che richiede molte risorse, e anche la parte di collezione, e due, il nostro focus era più sulla fase di addestramento, anche se per la fase di addestramento sono necessari i dati. E questi dati vengono soprattutto da due sorgenti. Una è Cultura X, una collezione di dati costruita dall'Università dell'Oregon e in collaborazione con Adobe, e l'altra da Red Pajama. Red Pajama, la versione 2, che include 5 lingue, tra cui l'italiano. La maggior parte, in realtà, circa 150 miliardi di parole vengono da CultureX, e circa il resto viene da Red Pajama. Quindi noi abbiamo usato queste collezioni, abbiamo filtrato alcuni dati, e alcune, per esempio, sorgenti che non volevamo includere nel dataset di pre-training, che potrebbero essere contenuti non appropriati. E poi questo è andato a questa è la parte che va a costituire i 1.000 miliardi di token in italiano. Perché anche la parte inglese, inizialmente, quello che succede poi è che a un certo punto dell'addestramento del modello dobbiamo anche valutare le capacità di questo modello. E quindi inizialmente, quando abbiamo cominciato fine 2023, diciamo 2023, non erano ancora molto diffusi dei benchmark per la valutazione delle capacità di questi large language models in italiano, e quindi per avere un confronto più o meno diretto con altri language models abbiamo deciso di dare in pasto al nostro large language model anche dati in inglese, in maniera tale che potessimo comparare le prestazioni del nostro large language model in inglese con altri large language model inglesi o multilingual.
Interessante. E una parte che forse arriva prima del pre-training è l'addestramento di un tokenizer, Mi piacerebbe che potessi spiegare semplicemente cos'è un tokenizer, se ne avete addestrato uno specifico e quali sono i temi correlati a questo aspetto.
La parte del tokenizer è molto importante. Il tokenizer è il sistema, chiamiamolo, il modulo, che dato del testo in input decide di segmentare il testo in input in piccole parti, ovvero di dividere il testo in input in delle unità che poi sono comprensibili dal large language model. Quindi questo possiamo immaginare una versione semplificata di un tokenizer che divide una frase in parole, seguendo lo spazio tra le parole. Ora, all'atto pratico, i tokenizer di oggi sono più complessi e adottano delle strategie per minimizzare il numero di token in cui dividere il testo e al contempo massimizzare la semantica di questi token, ovvero il contenuto, il possibile significato di questi token. Quindi non vengono divisi a caso o semplicemente tramite spazio. Per esempio, per dare un'idea, quello che si potrebbe fare è, invece che dividere le parole tramite spazio, dividere le parole tramite spazio e magari dividere le parole anche con radice e desinenza, in maniera tale che la radice è comune a tutte quelle parole che hanno appunto in comune la radice, e poi bisogna soltanto cambiare la desinenza. Quindi una parola potrebbe essere appunto divisa tra radice e desinenza, e questi sono due token. Ora, il numero di token è importante perché maggiore è il numero di token, maggiore sono le combinazioni possibili che io posso ottenere, quindi potenzialmente posso rappresentare più parole, più simboli, e per esempio anche simboli come appunto la punteggiatura, emoji e così via. Tuttavia, avere un tokenizer che ha molti token, quindi i token che vanno a costituire il tokenizer vengono, l'insieme dei token viene chiamato vocabolario. Un vocabolario molto grande significa anche dividere il testo in più token, che mentre da una parte ci dà più capacità espressiva, d'altra parte significa che appunto stiamo dando un input più grande al large language model. E questo perché è un problema? Perché la maggior parte dei large language model di oggi sono basati su architetture transformer, e la maggior parte di queste architetture transformer hanno un costo quadratico rispetto alla lunghezza dell'input. Significa che maggiore è l'input, maggiore è il tempo di processamento di questo input, e a sua volta questo si può dire anche per l'output. Quindi, reso in termini semplici, maggiore è il numero di token, maggiore è il tempo che serve al language model per capire quello che è scritto nell'input e produrre la risposta. Ora, cosa abbiamo fatto in Minerva per questo? E abbiamo, invece di partire da un tokenizer di un language model esistente, e abbiamo deciso di costruire il nostro tokenizer. Questo perché? Perché i tokenizer esistenti sono costruiti con in mente principalmente la lingua inglese. E quindi significa che se sono costruiti per la lingua inglese, quando vanno a processare un testo italiano, il testo italiano viene diviso in più token, e questo causa un rallentamento, un'inefficienza dal punto di vista di processamento dell'input e generazione dell'output. In Minerva quello che abbiamo fatto è creare un tokenizer che è addestrato su testi sia inglese ma anche italiani, e abbiamo dimostrato che addestrare sul tokenizer anche su testi italiani porta a un miglioramento dell'efficienza di, anche a seconda dei casi, dal 50 al 100% di miglioramento e di tempi di processamento, e senza avere alcun downside, lato negativo, dal punto di vista del processamento del input e output inglese. E quindi questo è sicuramente un qualcosa che è una parte che abbiamo investigato e che secondo me è utile per la comunità nel momento in cui si andranno a costruire nuovi large language model, soprattutto bilingual o multilingual.
Veramente, veramente interessante. So che ci sono anche stati esperimenti nella community usando come base il vostro tokenizer per l'italiano, quindi
sì, è sempre molto piacevole che poi la community comincia ad adottare e a fare esperimenti per migliorare altri large language model utilizzando magari il tokenizer di Minerva. E abbiamo anche un paper che apparirà a Napoli, una conferenza, una delle conferenze più importanti del nostro campo nei prossimi mesi, e che appunto studia come utilizzare il vocabolario di Minerva può aiutare anche l'adattamento di large language model esistenti in inglese, quindi prendere questi large language model e inglesi che magari sono anche migliori da alcuni punti di vista di Minerva, e magari nella capacità di ragionamento, nella capacità matematiche o in alcuni domini, e poi renderle più efficienti sulla lingua italiana utilizzando il tokenizer di Minerva.
Aggiungo solo una domanda riguardo al tokenizer e riguardo anche a tutto il resto del codice che avete scritto. È open source, potenzialmente tutti quanti potrebbero prendersi il codice e i dati e riprodurre tutto quanto quello che avete fatto con Minerva, oppure ci sono delle parti che magari non sono state rese pubbliche?
Allora, i dati sono disponibili, perché in realtà abbiamo già utilizzato i dati che erano già disponibili. I modelli Minerva sono disponibili su Hugging Face. Il codice stiamo lavorando per rilasciarlo, dobbiamo un attimo ripulirlo, ma il piano è di rilasciarlo. Quindi dovrebbe essere tutto disponibile per rifare Minerva, soprattutto se si ha accesso a dei cluster come Leonardo di Cineca.
Ok.
E parlando della trasformazione quindi da un modello pre-trained ad un modello instruct con cui gli esseri umani possono parlare, chattare, e quindi parliamo di post-training e fine-tuning, potresti dare dei maggiori dettagli tecnici su questa fase? Che dati avete usato qui? Che optimizer?
Mm-hmm. Certo, e per quanto riguarda la parte di post training, abbiamo utilizzato principalmente dei dati che erano già disponibili online, principalmente su Hugging Face, e abbiamo utilizzato non ci siamo limitati a utilizzare uno specifico dataset, ma abbiamo utilizzato una dozzina di dataset che erano già disponibili con istruzioni, quindi domande e risposte. Quello che abbiamo fatto è uno studio su quali di questi dataset effettivamente contribuissero di più. E inizialmente una cosa che abbiamo notato è che il modello ha comunque necessità di, anche in fase di post-training, di vedere dei dati in italiano, perché il modello è stato preaddestrato nella fase di pre-training sia in inglese che in italiano, e la maggior parte dei dati di post-training disponibili online sono in inglese. E quindi quello che abbiamo dovuto fare e quello che abbiamo studiato anche è quanti dati in italiano servono per fare in maniera tale che Minerva non risponda a una domanda in italiano in inglese, ma risponda appunto nella stessa lingua dell'input. E da questo punto di vista abbiamo sicuramente tratto vantaggio dal grosso lavoro che la community aveva già fatto sia per la parte inglese e sia per la parte in italiano. E quindi abbiamo tradotto qualche altro dataset con tecniche automatiche, utilizzando soprattutto un modello che si chiama Tower Instruct. Tower è un modello sviluppato da Unbubble, una compagnia di traduzione che ha rilasciato questo modello open source alla community, utilizzando appunto il loro expertise di translation per creare un large language model che fosse specializzato in task relative a translation, tra cui translation stessa e magari anche correzioni di traduzioni o utilizzarlo per filtrare quelli che sono possibili errori di grammatica e così via. Quindi scelto questo mix di dataset, poi quello che abbiamo fatto è appunto addestrare il nostro large language model Minerva 7b. Su questo alla fine abbiamo utilizzato qualche centinaio di migliaia di istruzioni. Quello che abbiamo fatto è che comunque un modello da 7 miliardi di parametri come Minerva 7b è piuttosto, è piuttosto grande in termini di parametri per fare la parte di post-training su delle GPU commerciali. Quindi con GPU commerciale intendo GPU non quelle di Leonardo, ma GPU con al massimo 24 GB di VRAM. Quindi quello che abbiamo fatto è anche andare a investigare quali potevano essere delle strategie che ci permettessero di fare post-training in maniera più efficiente. E tra questi naturalmente abbiamo valutato tecniche come LoRa, QLoRa, ma alla fine quello che abbiamo visto è che per noi risultava vantaggioso utilizzare un optimizer che si chiama BADAM. Questo optimizer cosa ci permette di fare? Per spiegarlo meglio, forse vorrei dare un po' di contesto, ovvero che per la parte di fine-tuning, quindi di post-training più in generale, quello che si fa è si prende un large language model pre-trained e si continua ad addestrare questo large language model sulle istruzioni, su un dataset di istruzioni. Purtroppo fare questo è comunque un processo dispendioso e non solo, c'è anche la possibilità di rovinare quello che è stato imparato dal large language model durante la fase di pre-training. Quindi la comunità scientifica per risolvere questo problema ha trovato delle strategie, tra cui LoRa per esempio e QLoRa. LoRa è una maniera per, invece di addestrare i pesi originali, i parametri originali del modello, vengono aggiunti dei parametri e questi parametri vengono addestrati al posto dei parametri originali del modello. Questo per semplificare, esistono molte varianti oggi. Questo è utile soprattutto in alcuni casi in cui si vuole mantenere una copia originale del modello pre-trained e magari si salvano soltanto questi pesi aggiuntivi. Nel nostro caso invece quello che volevamo avere era un modello in struct, quindi la parte di salvare soltanto dei pesi aggiuntivi, questo non ci interessava molto. Quindi abbiamo utilizzato questa tecnica che si chiama BADAM. BADAM permette di fare full fine tuning del modello. Full fine tuning significa che vengono aggiornati i pesi del modello originale, tutti i pesi del modello originale alla fine del processo. Però BADAM ha un approccio intelligente a questo processo, e ovvero quello di ad ogni iterazione di addestramento vengono aggiornati soltanto una parte dei parametri del modello. Questo permette di consumare meno memoria e di rendere il processo più veloce. E BADAM è talmente efficiente che si può addestrare un large language model da 7B utilizzando meno memoria di LoRa, e permettendo allo stesso tempo di fare full fine tuning del modello. Questo all'atto pratico significa che abbiamo impiegato meno tempo per la parte di full fine tuning, e al contempo abbiamo visto delle prestazioni leggermente migliori rispetto a LoRa e varianti.
Un altro aspetto interessante è invece sulla fase di allineamento alle preferenze. E vabbè, questa fase solitamente appunto si fa dando prompt, risposta scelta e risposta scartata, però so che voi avete usato delle tecniche di online direct preference optimization, quindi diverse dal DPO molto usato nella community degli appassionati, e mi piacerebbe se potessi spiegarci meglio questo aspetto.
Sì, sì, in effetti questa parte è molto interessante, perché quello che succede normalmente con DPO è che viene data una domanda, per semplificare, viene data un input al modello, e ci sono due, nella versione base, due possibili risposte, e il modello viene portato a scegliere la risposta che un umano preferisce tra le due. Ora, ci sono vari studi che indicano che DPO funziona particolarmente bene quando queste due scelte sono costruite in una determinata maniera, ovvero una scelta è quello che il modello risponderebbe, il modello che si vuole addestrare risponderebbe, e l'altra scelta invece è una scelta migliore che è stata costruita o da un essere umano o magari da un large language model che si sa essere migliore in generale. Quello che succede spesso è che naturalmente non si ha in input tra queste due scelte, si utilizzano delle scelte prefatte, magari di un modello che si sa essere migliore o un modello che si sa essere un po' peggiore. E quindi non si utilizza necessariamente la risposta che avrebbe dato il modello che vogliamo addestrare. Facendo un esempio concreto, in Minerva noi non abbiamo delle domande, e se volessimo addestrare Minerva per la fase di preference tuning, preference modeling, noi possiamo fare una domanda a Minerva, possiamo generare la risposta di Minerva, e avremmo potuto generare la risposta di Minerva e confrontarla con quella di un large language model migliore. E invece di fare questa cosa che è statica, si fa prima, quello che abbiamo deciso di fare è applicare una tecnica leggermente più complessa, online DPO. Il modello durante la fase di training, al modello durante la fase di training viene chiesto di generare la risposta, e questa risposta viene valutata da un altro language model online. Online significa sul momento. E in base al feedback, diciamo, dell'altro language model, i pesi del modello vengono aggiornati per migliorare la risposta. Perché questo è meglio? Perché significa che ad ogni step dell'addestramento, il modello continua a generare risposte potenzialmente sempre migliori, che vengono valutate dinamicamente da un altro large language model che è migliore. E questo permette di non avere sempre gli stessi sample in input e in output del modello, ma permette di avere un livello di complessità maggiore, che è la dinamicità della risposta del modello. E questo migliora la fase di preference tuning.
Chiaro. E invece immagino che un lavoro di questo tipo, ovviamente durante tutto il corso, abbia comportato degli sforzi di evaluation, sia iterativa sia finale, quindi sarei interessato ad avere maggiori dettagli su come avete portato avanti la valutazione.
Sì, questo è un aspetto fondamentale, perché senza evaluation non saremmo in grado di capire se effettivamente stiamo andando nella direzione giusta. E quindi quello che abbiamo fatto è in contemporanea allo sforzo di addestramento dei modelli, e abbiamo cominciato a portare avanti uno sforzo di creazione e miglioramento di benchmark esistenti. Quello che abbiamo fatto è prima un'analisi di quello che era già stato creato dalla comunità scientifica e comunità industriale anche, E esistevano già dei benchmark italiani, principalmente tradotti dall'inglese. Però abbiamo subito cominciato a notare che c'erano dei piccoli problemi che poi si traducevano in potenziali grossi problemi in questi benchmark. Ovvero, uno era che questi benchmark erano tradotti in maniera automatica dall'inglese all'italiano. Ora, questo non porta soltanto a dei problemi di traduzione. C'è da dire che i sistemi di traduzione di oggi sono piuttosto buoni. C'è sempre un potenziale errore di traduzione, ma non è soltanto questo. È anche il fatto che questi benchmark inglesi spesso parlano di cose che sono relativi alla cultura anglosassone, e che può essere e specialmente la cultura statunitense. Quindi domande sul Midwest, che cosa è facile trovare nel Midwest, perché cosa è famoso il Midwest, domande che sinceramente non ha molto senso porre a un large language model italiano. Oppure domande su per cosa è comune, per cosa è famosa la città di Seattle. Sinceramente mi piacerebbe sapere che il modello è in grado di rispondere correttamente a che cosa è per che cosa è famosa la città di Roma, di Milano o di Napoli, piuttosto che a Seattle. Non solo questo, ci sono anche delle frasi o dei testi che tradotti in italiano hanno poco senso, ma anche semplicemente task di traduzione. Per esempio, se io chiedo in inglese di tradurre una frase dall'inglese all'italiano e traduco questa cosa in italiano, sto chiedendo al modello di tradurre dall'inglese in italiano una frase in italiano, che ha poco senso. Quindi bisogna essere molto attenti su come si utilizza la traduzione. Detto questo, c'è anche un problema di come erano strutturati questi benchmark. Perché se io traduco la domanda e traduco la risposta, spesso non è necessario, perché se io poi nel costruire il task, nel costruire il benchmark, prepongo a tutte le domande la keyword question in inglese, allora sto alterando il task originale, perché non è più un task di question answering in italiano, ma è un task di question answering in cui una parte dell'input è comunque in inglese. Quindi ci sono tutta questa serie di dettagli che vanno a inficiare un po' su quello che andiamo a valutare del large language model in italiano. Inoltre, il numero di benchmark tradotti era piuttosto limitato. Quindi quello che abbiamo fatto è, uno, a ritradurre questi benchmark, molti di questi benchmark, dall'inglese all'italiano. Questo non cercando anche di eliminare alcune delle istanze che sono più anglocentriche. Questo ci ha permesso per esempio, la leaderboard più utilizzata in Italia, che ha tantissimi modelli, dà comunque delle indicazioni forti su quali sono language model migliori, è comunque limitata a tre benchmark. Noi abbiamo deciso, e questi benchmark, tra l'altro, spesso non sono tradotti utilizzando la stessa metodologia, quindi ci sono delle variazioni anche da questo punto di vista. Quindi tante variabili che è difficile da controllare. Quello che abbiamo fatto è ritradurre dei benchmark, includere molti altri benchmark, e non solo questo, siamo andati a prendere dei benchmark che erano stati costruiti per l'italiano, ma non per valutare large language model, ma per valutare sistemi di machine learning più tradizionali. E quello che abbiamo fatto è il lavoro di adattamento di questi benchmark italiani in maniera tale che potessero essere utilizzati per valutare le capacità dei large language model in italiano. Quindi abbiamo questo mix di benchmark tradotti in maniera uniforme e di task che erano già in italiano, ma che noi abbiamo adattato per essere utilizzati per la valutazione degli LLM. per un totale di circa quasi una ventina di benchmark che abbiamo raccolto in una collezione che abbiamo chiamato ItaBench ed è ora disponibile online. Questo ci ha permesso di valutare il progresso che facevamo piano piano con i large language model, sia in fase di pre-training, ma anche in fase di post-training, e ci ha permesso di prendere delle scelte un po' più basate su, su delle analisi quantitative e qualitative dei modelli.
Mi inserisco con una domanda. Per esempio, la scelta dell'optimizer è dipesa anche da valutazioni che avete fatto su questo benchmark, oppure, non so, avete...
Indirettamente sì. Quello che succedeva è che all'inizio abbiamo utilizzato i benchmark di OpenLLM Leaderboard, l'aumentare dei benchmark che abbiamo incluso e poi sostituito a quelli di OpenLLM Leaderboard ci ha permesso di avere una visione più completa delle prestazioni del modello, e magari il modello durante la fase di pre-training sembrava smettere di migliorare su determinati benchmark ma continuava a migliorare in altri. Oppure per la fase di post-training abbiamo visto che aggiungere alcuni dataset con alcuni tipi di istruzione non andava a migliorare le prestazioni su determinati task, migliorarle su altri. E quindi quando poi hai per esempio due versioni di Minerva, in cui la parte di post-training è stata fatta tramite LoRa e l'altra in cui la parte di post-training è stata fatta tramite BIADAM, quello che si ha è che abbiamo, quando dobbiamo comprare i risultati in media, questa media ci possiamo fidare di più di questa media quando abbiamo più benchmark in considerazione.
E magari questa è una domanda più stupida, diciamo, per fare tutti questi confronti, quindi voi avevate varie versioni di Minerva allenate per intero, quindi allenavate questo modello enorme, diciamo, per intero e poi li confrontavate, oppure c'era la possibilità magari di allenare fino a un certo punto, vedere in ogni caso quali erano le performance, fare un po' di debug o valutazione in ogni caso, o c'era sempre da allenare tutto?
Sì, questa è una domanda in realtà anzi, per niente stupida, perché per la fase di pre-training, è sicuramente la fase più costosa in termini di risorse computazionali, nello specifico ore GPU. Quindi la fase di pre-training non abbiamo avuto molte possibilità di sperimentare. Infatti quello che abbiamo fatto inizialmente è di sperimentare con dei modelli più piccoli, da 350 milioni di parametri, da 1 miliardo di parametri e da 3 miliardi di parametri. Naturalmente all'aumentare del numero di parametri cominciavamo a ridurre le scelte, quindi cominciavamo ad avere una fase esplorativa più orizzontale con Minerva 350M, e una volta che cominciavamo a vedere che alcune scelte sembravano più benefiche di altre, siamo passati a Minerva e da 1 miliardo, e così via abbiamo ristretto il campo con 3 miliardi, e infine il modello da 7 miliardi è alla fine una sola RAM, perché per addestrare un modello da 7 miliardi sono state necessarie circa 300.000 ore GPU su Leonardo, e quindi qualcosa che non solo è qualcosa che richiede tempo, abbiamo usato le scelte di modelli più piccoli per addestrare poi per addestrare il modello da 7B. Mentre per la parte di post-training, sì, avevamo per esempio del modello da 7B, avevamo un modello 7B pre-trained base, e poi abbiamo ricominciato la fase di esplorazione con diverse tecniche di fine tuning, di preference modeling e così via, e man mano andavamo a scegliere quali erano i parametri o le strategie migliori. Quindi sì, non so se ho risposto alla tua
domanda. Sì, no, chiedevo appunto questo perché Finché magari c'hai tanti modelli, cioè dei modelli piccoli, magari fai tanto hyper parameter tuning, li confronti, ce n'hai tanti, li confronti. Però in questo caso, appunto, la mia curiosità era: ok, ma per modelli così grandi, se ci vogliono, come hai detto tu adesso, in questo caso 300.000 ore per fare il training, non posso farne, ne so, 100 e poi decidere qual è il migliore, a meno che non ci abbia risorse illimitate, GPU illimitate.
Esatto, cosa che non era il nostro caso. E noi abbiamo, per costruire Minerva, abbiamo utilizzato Cineca, dà la possibilità all'università e anche alle aziende di fare di chiedere delle ore GPU tramite dei bandi. Per esempio, per l'università esistono questi Iskra-B che permettono di avere 250.000 ore GPU da utilizzare su Leonardo. E quindi quello era il nostro budget, che poi abbiamo anche esteso per Minerva 7B. Dato quel budget, non potevamo permetterci di sforare più di tanto. E quindi in industria, grandi compagnie hanno la possibilità di avviare più addestramenti in parallelo con diversi iperparametri, perché hanno più risorse a disposizione. Quindi è una questione di risorse e tempi. E sì, poi comunque, dato la versione, a un certo punto siamo arrivati alla versione 7B completata l'addestramento, da lì quella poi non abbiamo più, quella è il nostro nuovo punto di partenza per la versione che abbiamo poi per la parte di post-training.
Ho capito. Ti volevo fare una domanda proprio riguardo un po' alle. Questa qua già mi sembra una risposta alla domanda che volevo farti, perché appunto volevo farti una domanda riguardo alle sfide più interessanti che avete dovuto affrontare nello sviluppare un LLM in un ambiente accademico. E tu che, come c'è detto all'inizio dell'intervista, sei stato anche, hai lavorato anche in Apple, hai visto anche l'ambiente industriale, come magari si differenziano questi due ambienti. Una differenza immagino sia appunto per quanto riguarda la potenza di calcolo, però una cosa che dicevamo ieri in una puntata del podcast con Eugenio, l'altro ragazzo con cui facciamo il podcast, questo lo dicevamo in merito alla recente iniziativa dell'Unione Europea di creare l'LLM europeo. E una cosa che ci era venuta in mente, abbiamo detto: ok, ci sono magari una quantità di soldi minore rispetto a quello che viene messo a disposizione in aziende, però questo potrebbe essere diciamo una spinta a trovare delle soluzioni che pongano dei vincoli alla potenza di calcolo o al tempo necessario magari per fare il training, e quindi magari per merito, tra virgolette, dei pochi soldi che ci sono a disposizione, poi si riescono comunque ad avere delle soluzioni interessanti e delle ricerche che magari non si avrebbero se ci avessi a disposizione tutta la potenza di calcolo necessaria. Dal tuo punto di vista, quali sono state le sfide più interessanti? E appunto, anche avendo vissuto la ricerca in ambito aziendale, come ti è sembrata la ricerca poi di un LLM, cioè fare ricerca su LLM in università?
Allora, sono due esperienze molto diverse, da tanti punti di vista. Sicuramente uno di quelli che hai menzionato tu è il budget. Il budget è diverso. Molto diverso. Ma ci sono anche altri aspetti che sono diversi, tra cui il team. Il team core di Minerva erano solo 5 persone. I progetti in cui ho lavorato in Apple erano centinaia di persone, e quindi anche se poi con coordinazione di vari team. Quindi nel progetto Minerva, una cosa molto interessante che abbiamo potuto vivere è sicuramente il fatto che ognuno di noi ha fatto un po' di tutto. In azienda questo spesso non accade. Anche in aziende più piccole come Cohere, o che sono considerate comunque dei player molto importanti, ma con poche centinaia di dipendenti. Anche là, per la creazione del loro large language model, hanno team dedicati a data processing, data creation, divisi in pre-training, in post-training, Inoltre ci sono team separati che si occupano della parte di design del large language model, esperimenti su small large language model, esperimenti su very large language models e così via. Quindi in Minerva invece abbiamo avuto la possibilità di guardare un po' tutto, e naturalmente questo ha anche dei lati negativi, perché ci ha limitato molto dal punto di vista di tutte le idee che avevamo in mente e quello che effettivamente all'atto pratico siamo riusciti a fare. Sicuramente una delle sfide principali è a parte la raccolta dei dati, ma anche effettivamente controllare la qualità di questi dati. Per questi dataset così grandi è estremamente difficile andare a vedere quali sono i dati buoni e quali sono i dati non buoni all'interno di questi di queste migliaia di miliardi di parole. E spesso ci si fida di quello che è stato fatto in precedenza, ma è possibile anche che chi ha fatto questo lavoro in precedenza, per esempio gli autori di CultureX o di Red Pajama, hanno fatto un grossissimo lavoro per cercare di filtrare i dati e far rimanere soltanto quelli di qualità all'interno delle loro collezioni di dati, ma questi filtri sono stati applicati principalmente pensando alla lingua inglese o a delle regole che possono essere utilizzate per che possono essere valide per più lingue. Quindi ci sono tutta una serie di filtri che noi avremmo avuto piacere di applicare su queste collezioni di dati, ma che poi all'atto pratico sono difficili da applicare per questioni di risorse computazionali, ma anche di tempo. Quali sono le regole buone? Quello che ha fatto Hugging Face, per esempio, è uno sforzo grandissimo nel cercare di creare queste collezioni di dati di più alta qualità, come Fine Web, e più recentemente Fine Web stanno cercando di farlo anche in altre lingue, tra cui l'italiano. Però loro, quello che fanno per controllare la qualità di questi dati è applicare dei filtri che possono essere basati su euristiche o anche su modelli neurali, e poi addestrare dei large language model su questi dati filtrati. Quindi addestrano lo stesso modello su n versioni dello stesso dataset, che sono molto grandi, e questo ha un costo molto importante. Quindi ci sono tutta una serie di sfide molto, molto complesse, dati, ma anche poi dati i dati che abbiamo selezionato. C'è tutta la questione della parte di copyright. Ora, il fatto che noi abbiamo utilizzato dati aperti non significa che siano non protetti da copyright. Noi abbiamo utilizzato dati disponibili sul web. Ma spesso identificare se questi dati sono protetti da copyright o meno non è facile, anche perché le informazioni sono già state eliminate nella fase di estrazione dall'HTML a poi quello che è il testo vero e proprio. Quindi una possibilità che dà l'utilizzo di dati aperti è che nel momento in cui qualcuno, magari i proprietari stessi dei dati copyrighted, volesse effettivamente vedere se noi abbiamo utilizzato i loro dati, possono andare a vedere tutti i dati che abbiamo utilizzato, cosa che non è possibile fare con i dati utilizzati dalle aziende, per esempio. Uno dei problemi, uno del, dei, dei motivi per i quali i modelli Vision di Llama e di Meta non sono disponibili in Europa è perché non è ben chiaro su che cosa sono stati addestrati, e Meta, per esempio, utilizza dati di Instagram per addestrare i modelli di Vision. Questo è un punto molto poco chiaro sull'utilizzo dei dati. Sono copyrighted, non sono copyrighted, sono di Meta, sì, nel senso che sono sui server Meta, ma poi l'utilizzo di modelli addestrati su questi dati, io come utente non ho la possibilità di andare a vedere se effettivamente Meta ha utilizzato le foto mie di Instagram o le foto di qualcun altro su Instagram per i loro modelli e non ho la possibilità di fare opt-out. Quindi c'è tutto questo, questa è una direzione anche di ricerca, come andare effettivamente a eliminare dei dati dal training corpus, ma anche dal modello che è già stato addestrato su questi dati. E ci sono delle sfide molto interessanti, e queste sfide, secondo me, saranno principalmente affrontate da o dall'accademia o da organizzazioni più aperte, non dalle aziende, che naturalmente hanno tutto, che hanno un vantaggio competitivo nell'utilizzare i loro dati e non dire quali dati sono stati utilizzati. Detto questo, ci sono tanti altri aspetti di cui potrei parlare. La ricerca è sicuramente in accademia è più aperta, si possono fare più cose, si possono esplorare senza pensare a, si possono esplorare delle direzioni senza pensare a quelli che sono, senza essere, diciamo, allineato agli obiettivi strategici delle aziende. E questo è qualcosa di molto interessante. Quindi penso che in futuro ci siano delle direzioni che verranno perseguite di più dall'accademia piuttosto che dalle aziende.
Ok. E non so se Stefano c'ha altre domande, altrimenti andrei giusto a chiederti un paio di cose riguardo più alla parte etica di Minerva in particolare, perché quello che abbiamo visto nel corso del tempo è che comunque sia modelli di machine learning sia anche LLM hanno mostrato dei comportamenti spesso, qualche volta poco etici, nel senso che magari tendevano a generare del testo con dei bias o avevano comportamenti un po', diciamo, discutibili. Per quanto riguarda Minerva, voi avete fatto dei test da questo punto di vista? Ci sono dei benchmark che possono essere utilizzati? Non so se avete fatto qualcosa o se avete già pubblicato qualche risultato su questo.
Sì, da questo punto di vista è vero. I large language model, soprattutto quelli che hanno sono soltanto i modelli base, che hanno subito soltanto la fase di preaddestramento, sono particolarmente suscettibili a dei bias, perché alla fine sono dei modelli statistici probabilistici di dei contenuti che sono disponibili sul web. E sappiamo che sul web ci sono diversi bias che vengono espressi. Questo è vero soprattutto per le prime versioni di Minerva, nel quale stavamo ancora sperimentando, e il modello effettivamente, e le prime versioni di Minerva soffrivano di bias piuttosto forti, e questo è qualcosa che da una parte ci aspettavamo, da una parte è stato anche rimarcato dalla comunità stessa. E anche questo è importante, perché ci ha spinto ad avere un processo di filtering più aggressivo per quanto riguarda i dati che poi abbiamo utilizzato per il modello da 7 miliardi di parametri, l'ultimo modello, sia nella fase di pre-training ma anche nella fase di post-training. E non soltanto abbiamo applicato un filtering più aggressivo, ma abbiamo anche cercato di avere una parte di allineamento che cercasse di filtrare, non di filtrare, di essere più, di mitigare alcuni bias. Comunque esistono modelli, anche modelli 7B, ma anche modelli più grandi, soffrono di bias. E questo è un argomento molto importante, perché sì, sicuramente ci sono alcuni tipi di bias che, per esempio gender bias, che vogliamo cercare di neutralizzare almeno, ma ci sono anche dei motivi etici legati al fatto di... ci sono dei, come dire, dei bias che sono meno evidenti, ma che possono influenzare anche il modo di pensare delle persone. Quindi nel momento in cui... alcuni magari sono innocui. Per esempio, un esempio base semplice che spesso portiamo alle presentazioni è che le versioni, almeno le versioni recenti di ChatGPT, quando gli si chiede di riformattare un'email, è un processo abbastanza innocuo. Spesso cominciano con caro o ciao o qualcosa del genere, spero che questa mail ti trovi bene. Questa è un'espressione tipicamente anglosassone, che in Italia non si utilizza, ma che, ok, non c'è niente di male, quindi molte persone cominceranno a utilizzare questa espressione, quindi a modificare come loro stessi scriveranno le mail, perché si vedranno ricevere tante mail nelle quali la prima frase è spero che questa mail ti trovi bene. Oppure cominceranno loro stesso a scrivere questo, e sarà una sorta di ciclo nel quale un language model influenzerà il modo di scrivere le mail delle persone. E ora questa è una cosa molto piccola e probabilmente innocua, ma incomincerà anche a influenzare su argomenti più importanti. E soprattutto nel momento in cui non sappiamo che cosa c'è, quali sono stati i dati di pre-training e post-training di questi modelli. Per quanto riguarda Minerva nel più specifico, abbiamo cercato di creare dei dati di safety che permettessero al modello di essere più allineato o più neutrale su alcuni argomenti, che potessero essere delicati o sensibili e soggettivi, perché alla fine non volevamo che il nostro modello desse delle opinioni, diciamo, soggettive su alcuni argomenti. Questo comunque è una fase, è comunque qualcosa che abbiamo cercato di investigare, e non siamo lontani dall'avere qualcosa che funzioni perfettamente, anche perché è difficile definire qual è l'obiettivo, qual è il comportamento perfetto. Però c'è sicuramente del lavoro da fare anche in questa direzione sul punto di vista morale ed etico.
E da questo punto di vista c'avevo una seconda domanda che riguarda invece l'impatto ambientale di questi modelli, di questi LLM, perché tempo fa avevo letto un paper che faceva un'analisi del training di un LLM, che era in quel caso Bloom, e lì veniva analizzato quale fosse l'impatto proprio del training, il costo che aveva in termini di ore GPU, inquinamento, CO2 prodotta. Voi avete fatto qualche analisi di questo tipo durante lo sviluppo di Minerva oppure no?
Sì, allora, chiamarlo analisi, non abbiamo fatto una vera e propria analisi, e abbiamo stimato i costi di addestramento in termini di CO2 di Minerva, e le 300, noi non abbiamo accesso diretto ai consumi effettivi di Leonardo, di Cineca, e abbiamo preso in considerazione soltanto il consumo energetico derivato dalle GPU, quando in realtà c'è anche il costo, tutti altri costi, tra il costo di raffreddamento, che sarà sicuramente importante in Cineca, al costo di tutto quello che va intorno a un cluster, dallo storage alle CPU e così via. Però per quanto riguarda il costo ambientale, l'abbiamo stimato in qualche decina di tonnellate di CO2, che significano più o meno, se non ricordo male, l'equivalente di tra 1 e 2 anni di utilizzo di una macchina.
Ok.
Macchina intendo auto.
È interessante comunque abbiate analizzato anche questi aspetti più etici, e non solamente magari sviluppato l'LLM, e che il tutto comunque sia pubblico, perché uno dei problemi maggiori che viene evidenziato anche specialmente sugli LLM proprietari è che tutti questi dettagli non si sanno, perché chiaramente non c'è magari interesse a far sapere quanto tempo ci è voluto per il training, quante GPU sono state utilizzate, quanta CO2 è stata prodotta. Quindi è interessante da questo punto di vista che invece un LLM più aperto possa anche fornirci questi dati e ci faccia capire anche magari di cosa avrei bisogno se volessi fare una cosa simile anch'io.
E io volevo fare una domanda più sul futuro, cioè quali sono i prossimi passi per Minerva? C'è l'obiettivo di sviluppare altri language models più piccoli, più grandi, altre idee? Cosa dobbiamo aspettarci?
Sicuramente questo si ricollega un po' a una domanda che, ora che ci penso, non ho risposto a una domanda di Luca che mi ha fatto all'inizio, le applicazioni di Minerva. È un po' anche al contesto nel quale è stato sviluppato Minerva. E, sicuramente ora il prossimo passo per Minerva è effettivamente testare le capacità di questi modelli in applicazioni che si avvicinano più al caso d'uso reale, che può essere traduzione inglese-italiano, italiano-inglese, può essere estrazione di informazioni da testi, e analisi di documenti e a tante altre, magari fare riassunti di testi e così via. Task più o meno classici del campo e che si avvicinano di più al caso d'uso reale. E, d'altra parte invece Minerva come progetto fa parte di un progetto più grande che si chiama FAIR, Future AI Research, un progetto PNRR quindi del MUR, nel quale stiamo decidendo in questo momento come proseguire dal punto di vista di qual è il prossimo passo dal punto di vista di Large Language Model. E ci sono due direzioni in corso. Una è quella di unire lo sforzo che abbiamo fatto in Minerva con lo sforzo che è in corso in altre università, come Unimore, l'Università di Napoli, Federico II e l'Università di Bari, che stanno sviluppando, stanno indagando la parte multimodal. Quindi è possibile integrare Minerva in un modello più ampio che possa comprendere anche la parte, per esempio, le immagini. Quindi c'è questo sforzo in corso. D'altra parte stiamo valutando lo sviluppo di large language model migliori di Minerva nella parte finale del progetto FAIR. Potrebbero essere, in questo momento stiamo valutando se costruire large language models con dati migliori o costruire large language models più grandi, ma sempre non stiamo parlando di large language model grandissimi, stiamo parlando di large language models tra i 10 e i 20 bit.
Ok. Allora, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Grazie davvero, Simone, per tutte le informazioni che ci hai dato oggi. È stata un'intervista piena di contenuti in cui abbiamo parlato di LLM non solo da un punto di vista più applicativo o commentando un po' le notizie che si leggono un po' ovunque, o magari commentando anche un per che cosa che abbiamo fatto anche in passato. Abbiamo oggi parlato con una persona che ha lavorato proprio sullo sviluppo di un LLM, quindi ci abbiamo avuto una prospettiva sicuramente diversa rispetto a quello che facciamo solitamente. Quindi grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te Luca, grazie anche Stefano,
grazie.
È un piacere parlare di, nel senso, diffondere anche quello che abbiamo fatto è sempre un piacere, fa parte degli obiettivi della ricerca.
Sì, assolutamente. E grazie anche a Stefano che mi ha accompagnato oggi in questa intervista, anzi che mi ha anche segnalato la possibilità di farla, diciamo che è sempre un piacere averti qua.
Anche per me, grazie ragazzi.
Prima di concludere, Simone, se ti va di lasciare qualche contatto per qualcuno che fosse all'ascolto e magari interessato a sapere di più di quello che avete fatto, social o altri tipi di contatto, dici tu.
Certo, io uso spesso LinkedIn, quindi se volete contattarmi o sapere di più, potete trovarmi lì.
Perfetto. Allora, grazie ancora Simone per il tempo che ci hai dedicato e con gli ascoltatori ci sentiamo la settimana prossima in una nuova puntata del podcast. Ciao!
Ciao!